TGR, giornale radio del Veneto.
Sono le 12.10, un cordiale buongiorno da Patrizia Giustarini in studio e da Andrea Di Prizio in regia. I titoli: la tragedia di Asiago, l'altopiano piange le tre giovani vittime, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Armi e droga in casa, blitz dei carabinieri a Venezia, arrestati padre e figlio, genitore e fratello di Raffaele Marconi, condannato a 17 anni per l'omicidio di un cittadino tunisino nel 2023. Violenza sessuale su una ragazza sedicenne, tre indagati nel Trevigiano, l'inchiesta dopo la denuncia del padre della vittima. Dazia, modello produttivo veneto al centro di un incontro a Padova, passerella anche per il mondo politico in vista delle regionali. Gli effetti dell'intelligenza artificiale nei vari settori dell'economia e della società è uno dei temi al centro di Digital Meet, in corso fino a sabato a Padova e in altre città d'Italia. Il meteo: cielo da nuvoloso a molto nuvoloso coperto, probabilità crescente di precipitazioni nella seconda parte della giornata a partire dalle zone occidentali. Temperature: tendenza al rialzo nei valori minimi e alla diminuzione in quelli massimi. Mare da quasi calmo a poco mosso. Torniamo sul terribile schianto ad Asiago, dove sono morti tre ventenni vicentini, ancora in ospedale un bellunese quasi illeso, un trevigiano che è uscito subito dalla macchina in cerca di aiuto. Una strage dell'alta velocità alle 3.30 nella notte tra sabato e domenica. Si indaga sull'esatta dinamica. Il punto.
Alla guida della Peugeot 207 nel tragico impatto alle porte di Asiago, costato la vita a tre ventenni, c'era Nicola Xausa, una delle vittime e uno degli elementi finora emersi dalle indagini condotte dai carabinieri. L'informativa dell'arma arriverà nelle prossime ore sul tavolo del procuratore aggiunto di Vicenza, Giorgio Falcone. Verrà aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale a carico proprio del conducente. Si procede dunque con l'iscrizione nel registro degli indagati nei confronti di Xausa, ma il procedimento verrà archiviato in virtù del suo decesso. Sul corpo del conducente, intanto, è stato effettuato subito dopo l'incidente il prelievo del sangue per accertarne il tasso alcolemico. Ci vorranno un paio di giorni per sapere se il giovane alla guida era o meno in stato di alterazione psicofisica. La procura, intanto, si riserva di sentire come testimoni due ragazzi sopravvissuti, Mirko Betz e Otto Pasini. Sono entrambi ancora ricoverati al San Bassiano di Bassano del Grappa. Betz, in condizioni più serie ma non in pericolo di vita, si trova nel reparto di terapia semi-intensiva. Verranno sottoposti in giornata a ulteriori esami di controllo, ma particolare attenzione da parte dei sanitari viene posta anche sul versante del sostegno psicologico. Da Bassano del Grappa, Vicenza, Dario Giordo, TGR Veneto.
Blitz dei carabinieri a Venezia, Canareggio, arrestati padre e figlio, nella loro abitazione trovate armi e droga. In manette sono finiti Massimo e Alessio Marconi, rispettivamente padre e fratello di Raffaele, condannato a 17 anni per l'omicidio di un tunisino avvenuto nel 2023. Sentiamo.
Armi e droga a due passi dalla strada nuova accanto al ghetto a Venezia. Due le persone finite in manette, Alessio e Massimo Marconi, 42 e 66 anni rispettivamente padre e figlio. A loro volta fratello e padre di Raffaele, che il 25 novembre 2023 uccise con una fucilata a canne mozze un tunisino di 25 anni in un bar ai piedi del Ponte delle Guglie, sparandogli in fronte. Delitto per il quale il veneziano è stato condannato in primo grado ad oltre 17 anni di carcere. Nella loro casa i carabinieri hanno trovato e sequestrato 1,5 chili di cocaina e alcune armi, qualcuna regolarmente detenuta per cacciare, altre pare di no. L'accusa nei confronti dei due sono detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione di armi. Da tempo, dopo l'omicidio del giovane tunisino, il sospetto è che il delitto fosse maturato per questioni legate allo spaccio nel sestriere di Cannaregio. Dopo quell'episodio, gli equilibri sembravano cambiati, con un rapido aumento di alcuni magrebini sospettati di aver preso il controllo della droga nella zona, tanto da spingere diversi cittadini a protestare. Tra le botteghe e le calli veneziane oggi nessuno parla d'altro. I Marconi sono conosciuti da tutti, ma nessuno rilascia dichiarazioni. La paura è più che palpabile per ciò che è successo e per ciò che potrebbe accadere. Il timore, dicono in molti sottovoce e a microfono lontano, è che i magrebini possano espandersi ulteriormente, proprio come accade per esempio nei weekend nella zona di Rialto Mercato, dove già nelle prime ore della serata gli spacciatori sono ben visibili e operativi. Venezia, Davide Calimani, TGR Veneto.
Tragedia all'alba di oggi nel Vicentino, un furgoncino ha sfondato il parapetto del ponte della Filanda in via della Resistenza ed è precipitato sul greto del fiume Agno a Recoaro. Nell'incidente ha perso la vita il conducente, un cinquantenne sul posto, i vigili del fuoco e il SUEM che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Violentata nello scantinato di un locale di Girarrosto Kebab della sinistra Piave, una sedicenne è la vittima. Tre cittadini pakistani sono indagati dai carabinieri di Treviso per violenza sessuale su minore. Sono il proprietario del locale pubblico e due suoi connazionali. La giovane frequentava da tempo il kebab ed era con le amiche a mangiare. Dopo aver accettato il drink alcolici dai tre, sarebbe stata costretta ad un rapporto sessuale. Il padre, accortosi dello stato confusionale della figlia e sentiti i suoi racconti, ha sporto denuncia. In ospedale i medici avrebbero confermato il rapporto avvenuto. Circa 10 milioni di euro e tre negozi sequestrati. Uno di questi si trova ad Occhiobello nel Rodigino, gli altri a Faenza e Cervignano del Friuli. È l'esito dell'operazione Oriente Express della Guardia di Finanza di Faenza, che ha sventato un sistema di frode fiscale. Un imprenditore cinese gestiva empori intestando le società con nazionali prestanome. Si avvaleva di un consulente fiscale del Rodigino, apriva e chiudeva di continuo attività, inviando ingenti flussi finanziari in madrepatria. Quando maturava debito con l'erario, apriva società nuove che facevano lo stesso business. Lasciamo la cronaca. I dazi e il modello produttivo veneto, che deve fare i conti con l'innovazione tecnologica, sono alcuni dei temi al centro di un convegno a Padova. Sullo sfondo anche le prossime elezioni regionali.
Un Veneto sfaccettato, a proposito del quale molti hanno qualcosa da dire, offrendo ognuno per il proprio campo di intervento una bussola per tracciare una rotta. Titolo: direzione nord-est, dalle Olimpiadi al Made in Italy sotto lo stress test dei dazi, da chi produce cibo a chi si prende cura della nostra salute. A Padova è un confronto a tutto campo, analisi, critica, proposte. Chiave di volta il modello produttivo veneto fatto di piccole e medie imprese, chiamato ora a fare i conti con la rapidità del cambiamento tecnologico in un contesto geopolitico che mette al primo posto la competitività internazionale. Vincenzo Marinese, nel board di Confindustria Nazionale, guarda i dazi come opportunità per rafforzare la filiera verticale aprendosi a nuovi mercati. Per farlo serve, dice, un approccio olistico. Un punto debole del modello nostro, rilancia Alberto Baban, presidente della Fondazione Nord-Est, la scarsa propensione all'innovazione tecnologica. Il futuro sarà condizionato dall'intelligenza artificiale. Il nostro saper fare bene, la manifattura, insomma i Made in Italy, vanno quindi supportati. La realtà è però cruda, la demografia non aiuta, 700.000 lavoratori in meno da qui al 2030 e la politica dovrà cogliere le sfide del nuovo lavoratore, della nuova società. La giornata è intensa, atteso un pezzo del governo, quattro ministri, Nordio, Lollobrigida, Santanchè e Calderone, assessori regionali e candidati alla presidenza del Veneto, giornata bipartisan con Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Occasione quindi per raccogliere idee da mettere in pratica subito. Padova, Milva Andrioli, TGR Veneto.
Ha preso il via oggi nel Trevigiano, a Cison di Valmarino, a Castelbrando, il nono forum internazionale dedicato ai rapporti tra Italia e paesi dell'America Latina, promosso da Union Camere Veneto, che prevede incontri diretti tra buyer stranieri, aziende venete di meccanica, agribusiness e biotech. Il programma comprende anche una visita degli ospiti sudamericani ad una dozzina di aziende dei vari settori distribuite in più località della regione. E per tutta questa settimana, da oggi fino a sabato, è in corso la 13ª edizione del Digital Meet, evento che nasce a Padova ma che oggi si sviluppa in quasi tutte le regioni italiane. Tra i temi al centro del dibattito, gli effetti dell'intelligenza artificiale nei vari settori dell'economia e della società.
Le macchine ci distruggeranno? L'intelligenza artificiale sarà il killer del genere umano? Al Digital Meet 2025 sono convinti di no, anzi sarà una grande occasione di sviluppo a condizione di svegliarci e iniziare a studiare le nuove tecnologie. Finora l'Italia non sta andando bene. Gianni Potti, fondatore del Digital Meet.
In questi ultimi anni siamo migliorati sull'infrastruttura digitale, su 5G, sulla fibra, e questo è positivo. Siamo oggi circa 18esimi in Europa, ma siamo addirittura andati indietro per quanto concerne l'alfabetizzazione digitale.
Dal Digital Meet, evento che nasce a Padova ma che si è sviluppato in tutta Italia, parte una richiesta alla politica: insegnare nelle scuole dell'obbligo il coding, la programmazione informatica.
Oggi il coding diventa la materia, tra virgolette, e stiamo raccogliendo firme in questo senso, che noi vorremmo fosse applicata in tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'insegnamento nelle scuole porterebbe una grande spinta al nostro paese.
Davide Piriocos, TGR Veneto.
Si è spento all'età di 57 anni Nicola De Rossi, collaboratore dal 1988 del Gazzettino, corrispondente da Martellago, è stato per i lettori un punto di riferimento per tutto il territorio veneziano e non solo. Saranno celebrati mercoledì 22 ottobre alle 11 nella Chiesa dei Santi Apostoli a Venezia i funerali di Enrico Tantucci. La Venezia e la cultura ricorda con commozione la figura del giornalista. Prezioso il suo contributo all'idea di un'altra città lagunare possibile.
A che ora chiude Venezia? Enrico Tantucci, questa breve guida alla disneylandizzazione della città e il sottotitolo, la pubblicava nel 2015 con Corte del Fontego, collana Occhi Aperti su Venezia. È mancato settantenne e in lunga fila gareggiano nelle espressioni di stima e riconoscenza i colleghi della Nuova di Venezia e Mestre, l'Ordine dei giornalisti, la cultura veneziana, i sindacati, la politica, dal sindaco Brugnaro al senatore del PD Martella al sociologo Bettin. Le cronache di Tantucci, culturali soprattutto, mai faziose, però documentate e per questo acuminate, non facevano sconti. Nel 2011 l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti assegnò il premio giornalistico per Venezia alla sua inchiesta sul ruolo delle istituzioni di cultura nella vita della città, comparsa quell'anno sul Giornale dell'Arte. Quel mondo loda unanime il contributo critico di Tantucci. Biennale, Gallerie dell'Accademia, Musei Civici, Guggenheim, Cini, la Fondazione Vedova, l'Ateneo Veneto, il Teatro Stabile, la Fenice, le Università Ca' Foscari e IUAV. A che ora chiude Venezia? Frase autentica di una bambina in visita con i genitori. Nella sua innocenza aveva percepito la realtà del luogo. Se infatti si discute da anni del modo di salvaguardarne la residenza, per milioni di turisti non c'è alcun dubbio, Venezia non è più una città. Così scrivevi, Enrico, 10 anni fa e adesso.
Luca Colombo, TGR Veneto.
Lo sport basket, l'Umana Reyer femminile rispetta il pronostico e porta a casa la terza vittoria in 3 gare in casa contro Roseto, che si rivela un'avversaria orgogliosa e tenace, finisce 95-73. Avvio dirompente delle Leonesse più 22 maturato all'intervallo, poi gare in discesa. San Martino di Lupari espugna il campo di Battipaglia con il punteggio di 65-71 al termine di un incontro ricco di capovolgimenti di fronte a un finale incandescente. Tutto facile per il Famila Vuber che torna da Broni con una larga vittoria per 44-87. E stasera alle 20:30 Verona e Padova in campo per la prima giornata di Superlega di pallavolo maschile rispettivamente contro Piacenza e Cuneo.
C'erano 1800 tifosi alla presentazione del Rana Verona Volley che si affaccia alla quinta stagione in Superlega con obiettivi ancora più ambiziosi. I campioni sono rimasti, compreso Keita, miglior realizzatore dello scorso campionato. In panchina è arrivato semplicemente il migliore, coach Fabio Soli, CT della nazionale slovena, capace di guidare Trento alla conquista della Champions League e dell'ultimo scudetto.
Mi trovo una squadra con grande talento, mi trovo una squadra che ogni tanto va in difficoltà perché non ottiene subito il risultato e questo è un aspetto importante sul quale stiamo e continueremo a lavorare.
Nella prima giornata di Superlega Verona affronta il recente passato, Piacenza, la stessa squadra battuta ai quarti di Coppa Italia prima della conquista dello storico accesso alla finale e quella affrontata agli ultimi deludenti play-off. Il 30 novembre alla Chioene Arena ci sarà il derby con la Sone Par Padova, che invece comincia la stagione in casa contro la neopromossa Cuneo. Sono cambiati la metà dei giocatori, via la Stella Porro, ma ecco il ritorno di Gardini sotto rete e Zoppellari in regia. Il presidente Giancarlo Bettio è fiducioso.
Noi puntiamo sicuramente a rimanere nel campionato, questa è la prima cosa. Però quello che ci tengo a dire è che vogliamo divertire, vogliamo far emozionare il pubblico.
Nicola Accardo, TGR Veneto.
Si è conclusa con successo la quinta edizione di Asfa Tour, giro delle sezioni, un momento di incontro e promozione del dono del sangue. In 50 hanno pedalato lungo un percorso di 130 chilometri incontrando 8 associazioni di volontariato. Nell'iniziativa organizzata sabato 18 ottobre dall'Associazione Donatori di Sangue San Francesco d'Assisi con il patrocinio del comune di San Giovanni Lupatoto. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 18:30. L'informazione regionale torna in TV su Rai 3 alle 14. Da Andrea Di Prizio in regia e Patrizia Giustarini in studio, ancora l'augurio di una buona giornata.
Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Veneto.